Benvenuti, buona domenica a tutti. Siamo alla conclusione del Vangelo di Giovanni. Abbiamo impiegato 8 anni per leggere e commentare il Vangelo di Giovanni, e tutto questo grazie a voi che ci siete stati vicini in questo periodo, specialmente l'anno scorso, che è stato un anno molto molto difficile, ma come sempre il Signore tutto trasforma in bene, e siamo qui contenti e felici più che mai. Quindi grazie a voi tutti e a ogni persona qui presente per l'appoggio, per l'amicizia e per tutto quello che ci avete dato. Saluto tutte le persone che sono qui, specialmente quelle che vengono da più lontano. Abbiamo anche un gruppo di scout, ma c'è una persona particolare oggi che per noi è un regalo che ci manda un po' fuori di testa. Chi è questa persona? Conosciamo tutti quanti Don Milani, un protagonista della Chiesa e della cultura italiana. Ebbene, a fianco a ogni uomo grande c'è sempre una grande donna. Don Milani, molte cose che ha potuto fare è stato grazie a una professoressa che fin dal primo giorno l'ha affiancato fino al giorno della sua morte, e poi ha continuato la sua opera. Ebbene, questa professoressa ormai è quasi novantenne, tempo fa ci disse una cosa che ci fece venire un po' i brividi. Dice: sento a Montefano aleggiare lo stesso spirito di Barbiana. Allora, qui con noi Adele Corabi, che ringraziamo. Se ti alzi, Adele, così ti vedono. Accompagnata dalla sorella. Uno dei più bei libri su Don Milani li ha scritti lei, Se Don Lorenzo sapesse, edito dalla Feltrinelli, un libro veramente bello, scritto in versifica dagli altri, perché mi diceva Adele che quando era in vita Don Milani è stato ostacolato, disprezzato, osteggiato, rifiutato. Appena morto ne hanno fatto un santino. Allora lei con questo libro ha ristabilito la verità su questo uomo, con le luci molte, anche ombre, aspetti del suo carattere, e quindi viene fuori, credo, l'autentico Don Milani da una persona che l'ha affiancato in tutti i giorni. Adele, grazie, grazie per essere qui, sei per noi un regalo che ci incoraggia e ci rallegra. Poi dopo nell'intervallo avrete modo di salutarla e conoscerla. Allora, ci siamo arrivati alla fine del Vangelo di Giovanni. La fine del Vangelo di Giovanni che termina in maniera scoppiettante. È la resa dei conti. C'è da regolare un conto con un discepolo particolare. Questo è il discepolo al quale l'Evangelista ha dedicato più attenzioni e più tempo che gli altri, e si chiama Simon Pietro. Allora, prima di vedere il brano conclusivo, vediamo un po' dall'inizio qual è stato il rapporto di Gesù con questo discepolo. All'inizio del Vangelo, Andrea, il fratello di Simon Pietro, che era discepolo insieme al fratello di Giovanni il Battista, una volta incontrato Gesù, va in cerca il fratello e gli dice: abbiamo trovato il Messia. È strano che da parte di Simone nessuna reazione, nessun commento. Quindi il primo che conosce Gesù è Andrea, il fratello di Simone. Appena conosciuto Gesù e riconosciuto lui l'atteso, va subito dal fratello e dice: abbiamo trovato il Messia. Stranamente Pietro scena muta, non dice neanche una parola. Addirittura scrive l'Evangelista che lo condusse da Gesù. Quindi Pietro non prende l'iniziativa, ma deve essere condotto. L'incontro tra i due è abbastanza emblematico. Scrive Giovanni che fissatolo, fissare significa entrare nell'intimo, nella realtà della persona, Gesù gli disse: tu sei Simone, ed è importante adesso vedere questa espressione usata da Giovanni, dice il, l'articolo determinativo, il figlio di Giovanni. Questo ci serve adesso per la comprensione del brano che dovremo commentare. Dice: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Giovanni non può essere il padre di Simone, perché l'articolo determinativo il significa che è il figlio unico, e abbiamo appena visto che invece Simone ha un fratello, Andrea, Allora, perché Gesù lo chiama il figlio di Giovanni? A quel tempo i discepoli di un maestro venivano considerati figli, il discepolo migliore, il discepolo modello veniva chiamato il figlio. Quindi Gesù dice: tu sei il discepolo di Giovanni, e dopo vedremo il perché. Tu sarai chiamato Cefa, che significa pietra. E l'evangelista non ci dice per adesso il significato di questo nome. Gesù non cambia il nome a Simone, ma gli dice che sarà conosciuto per essere una pietra. Sarà l'evangelista a farci comprendere lungo tutto il Vangelo il significato di questo soprannome. Abbiamo questo discepolo che si chiama Simone e ha un soprannome pietra. Cosa significa questa pietra? Significa cocciuto, la testardaggine. Mai Gesù si rivolgerà a Simone chiamandolo Pietro, perché non gli ha cambiato il nome. È l'evangelista che, quando questo discepolo è in sintonia con Gesù, lo presenta soltanto con il nome, praticamente mai. Quando questo discepolo tentenna tra adesione e contraddizione, lo presenta con il nome e il soprannome negativo. Quando questo discepolo è apertamente in contrasto con Gesù, lo presenta soltanto con il soprannome negativo, Pietro. Nessuna reazione da parte di Simone, e soprattutto, quello che è strano, Gesù non lo invita a seguire. Più avanti vedremo la scena che Gesù incontrerà Filippo, un altro dei discepoli, e gli dirà: seguimi. Gesù a Simone non lo invita a seguire, perché, come dice l'evangelista, Gesù conosce quello che c'era nelle persone. Quindi questa è la prima scena: incontro di Pietro con Gesù. Pietro non pronuncia una parola. Gesù dice che sarà conosciuto come il discepolo di Giovanni e per la sua crocetaggine, e non lo invita a seguirlo. Simone cosa fa? Incomincia a seguire Gesù, ma Gesù non l'ha invitato a seguirlo. Noi ritorniamo nel capitolo sesto, in un momento drammatico. Gesù è a Cafarnao della sinagoga, fa un lungo discorso sul significato della sua missione, ed è una grande delusione. Loro si aspettavano il Messia trionfatore, che conquistava il potere, il successo, colui con il quale spartire la gloria. E Gesù invece ai discepoli, e sta parlando dell'Eucaristia, dice che devono farsi pane per essere mangiato dalle persone. Cioè, a me, fiasco completo. Non solo la folla, ma gran parte dei discepoli abbandona Gesù. Se così non conviene seguirlo. Gesù, pur di non modificare il suo programma, è disposto a rimanere solo. Addirittura ai 12 che gli sono rimasti li invita, dice: volete andare via anche voi? E qui interviene Simone, che alla proposta di Gesù, volete andare via anche voi? Scrive l'evangelista, gli rispose Simon Pietro. Allora questa è un'indicazione letteraria. Simon Pietro significa che dice una cosa giusta e una no. Vediamola. La prima è: Signore, da che andremo? Tu hai parole di vita eterna. Quindi questa è la cosa giusta. Simone ha capito che nel messaggio di Gesù, se accolto, c'è la trasformazione della propria esistenza in una vita che la morte non potrà scalfire. E questa è la prima parte. Ma Simone non si ferma qui, continua, ed è la parte della pietra del testardo. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il santo, cioè il consacrato di Dio. Sembra una cosa bella, non lo è. Perché il santo di Dio, il consacrato di Dio, era il Messia atteso, secondo la profezia di Isaia, quello che avrebbe proclamato un giorno di vendetta del nostro Dio. È da capire, questo popolo da circa 70 anni è sottomesso ai pagani, ai romani, e attende un liberatore, attende di essere vendicato. Allora Simone vede in Gesù il vendicatore del popolo, ecco perché lo chiama: tu sei il santo di Dio. Allora qui risalta l'aspetto della contraddizione. Poi ritroviamo Simone soltanto al capitolo 13, quindi per 7 capitoli non appare mai, in un momento drammatico. È l'ultima cena. Durante la cena, e lo ricordo e ci insisto perché certe idee ce l'hanno inculcate come un tossico e abbiamo fatica a togliercele. Mentre cenava, Gesù si alza e comincia a lavare i piedi dei discepoli. La lavanda dei piedi, se Gesù doveva farla, poteva farla prima della cena, perché Gesù durante la cena si alza. Vedete, nella religione si insegna una verità indiscutibile: l'uomo deve purificarsi per essere degno di accogliere il Signore. Il risultato? Molte persone si sentono escluse dal Signore perché vivono una situazione che ritengono di impurità, di indegnità, e quindi non possono avvicinarsi al Signore. Gesù ha cambiato tutto questo. Gesù annuncia che non è vero che l'uomo deve purificarsi per avvicinarsi al Signore, ma è vero al contrario. È avvicinarsi al Signore quello che lo purifica. Ecco perché Gesù durante la cena si alza, quindi come conseguenza della cena eucaristica, e incomincia a lavare i piedi ai discepoli. E va tutto bene finché per ultimo non giunge a Simone, che forse è l'unico che ha capito il gesto di Gesù. Quando Simone vede Gesù che gli va per lavare i piedi, dice: no, tu a me i piedi non me li lavi mai. Perché? Simone ha capito il gesto di Gesù. Se lui, che è il capo, fa un lavoro da servo agli altri, sta a vedere che pure a me, che io vorrei essere il capo di questo gruppo, tocca fare altrettanto. Lui non c'ha nessuna intenzione. E Gesù allora lo mette di fronte a out out: se non ti fai lavare i piedi, non avrai nulla a che fare con me. Allora Simone, sempre furbo, cerca di trasformare il tutto in un rito religioso. Dice: allora guarda, non soltanto i piedi, ma lavami anche la testa e le mani. Era in prossimità alla Pasqua e bisognava purificarsi, quindi vuole trasformare in un rito religioso, ma Gesù non accetta. Sempre nell'ultima cena c'è uno scontro drammatico con questo discepolo. Gesù annuncia la sua morte. Simon Pietro gli dice: Signore, dove vai? E Gesù gli risponde: dove io vado, per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. E questo ci fa capire poi il brano che tra poco commenteremo. Ebbene, cosa fa questo discepolo, presentato soltanto con il soprannome, quindi in contraddizione? Signore, perché mai non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Non ha capito niente. Pietro non ha capito che con Gesù è cambiato il rapporto con Dio. Nella religione l'uomo doveva vivere per Dio ed eventualmente dare la vita per Dio. Con Gesù non si vive più per Dio, ma si vive di Dio, e con Lui e come Lui dare la vita per gli altri. E di fronte a questa offerta Gesù gli dice: tu darai la mia vita per me, ti assicuro che non canterai gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Il rinnegamento di Gesù è abbastanza vicino nel tempo dei nostri incontri, lo conosciamo. C'è l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Gesù va nel Getsemani, dove viene catturato, e stranamente, scrive l'Evangelista, allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori. Come ricordino della prima comunione, niente male. Ecco perché non lo può seguire. Lui insegue ancora quest'idea bellicosa di un messia violento, di un messia trionfatore, e vuole collaborare con Gesù per liberarsi dei suoi nemici. Quando vede che Gesù rifiuta il gesto di violenza, è la fine delle speranze per Pietro, e lo rinnega completamente 3 volte. Nonostante questo, abbiamo visto che Pietro continua a seguire Gesù. Allora ecco, è uno dei brani più belli di tutto il Vangelo di Giovanni, ma in un crescendo di tensione, ed ecco il match finale tra Gesù e questo discepolo. Allora, ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 15. Quando ebbero mangiato, è la cena eucaristica. Ogni volta che nei Vangeli, specialmente dopo la resurrezione, si parla di un pasto, è l'allusione all'eucaristia. Infatti, se guardate due versetti prima, il versetto 13, l'Evangelista aveva scritto: Gesù viene, prende il pane e lo dà loro. Gli stessi gesti che negli altri Vangeli sono attribuiti a Gesù nell'ultima cena. Allora, l'Evangelista fa vedere qual è l'effetto della Eucaristia. Nell'Eucaristia c'è un amore ricevuto da Dio che viene accolto e trasformato in amore verso gli altri. L'Eucaristia nei Vangeli non è un culto che i credenti rivolgono verso Dio, ma un servizio da Dio verso i credenti. A chi ha orientato la propria vita per il bene degli altri, Gesù passa a servirli per comunicare loro ancora più grande energia d'amore. Allora, quando ebbero mangiato, quindi effetto dell'Eucaristia, dice a Simon Pietro Gesù. Simone, e lo chiama di Giovanni, esattamente come l'aveva definito all'inizio. Tu sei il figlio di Giovanni. Gesù lo chiama Simone di Giovanni. Perché questo? Perché Simone era il discepolo di Giovanni Battista, ma non era presente quando Giovanni ha indicato Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Allora lui è rimasto ancora con l'immagine tradizionale del Messia vincitore, trionfatore, non quello che dava la sua vita e il suo spirito per eliminare e stirpare la tenebra che c'è tra gli uomini e Dio. Quando Giovanni Battista ha indicato Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, attenzione, non va confuso con i peccati come la trasposizione liturgica. Prima non ho dato, scusate, alcuni avvisi. Alla fine di questo mese concludiamo con una 3 giorni, venerdì sera, sabato e domenica. Quest'anno il tema sarà le prospettive della Chiesa a 50 anni del Concilio. La sera del venerdì tratterò io la figura di Pietro secondo gli Atti degli Apostoli, anche perché con questo Papa Francesco si respira un'aria nuova. Il sabato sarà interamente occupato da José María Castillo, che molti voi conoscono, e la domenica mattina concluderà Vito Mancuso. Invece in agosto abbiamo la settimana biblica e quest'anno tratteremo il tema del peccato. Siamo succubi dell'idea del peccato. Pensate che nell'Eucaristia domenicale per ben 14 volte si cita il peccato. Perché ho detto questo? Perché nel Vangelo di Giovanni Gesù viene indicato come l'agnello di Dio che toglie il peccato singolare del mondo. Qual è la trasposizione liturgica? Agnello di Dio che toglie i peccati, e pensiamo i nostri peccati. Nulla di tutto questo. Gesù è venuto a togliere il peccato, quella barriera che impedisce agli uomini di percepire l'amore di Dio. Se ci si sente sempre indegni, se ci si sente sempre in colpa, se ci si sente sempre bisognosi di dover chiedere perdono, come si può sperimentare l'amore di Dio? Quindi Pietro non era presente quando Gesù è stato indicato da Giovanni Battista come l'agnello che toglie il peccato del mondo. E gli chiede, è importante, qui l'Evangelista è l'ultimo capitolo, cura ogni parola. Simone di Giovanni, mi ami? Il verbo amare adoperato dall'Evangelista, amare, è il verbo greco, non preoccupatevi quando citiamo parole greche, è perché sono parole entrate nel linguaggio comune, è il verbo agapao, da cui deriva la parola che conosciamo, agape. Agapao è un amore che si dà senza attendere nulla in cambio. È l'amore generoso, è l'amore altruista. Ma Gesù non solo gli chiede se lo ama, ma dice: mi ami? E dice Gesù: tu più di tutti questi. Gesù all'unico che lo ha tradito e rinnegato e che lo vuol seguire e vuole essere un po' il leader del gruppo, gli chiede se ha un amore più grande di tutti gli altri. Può rispondere Simone? È l'unico che lo ha rinnegato, ma non lo ha rinnegato di fronte al sommo sacerdote, lo ha rinnegato di fronte a una servetta. Nella scena della passione, lo ricordate, Gesù che è legato come un salame, libero. Pietro che è libero è legato dalla sua paura. Allora Gesù gli chiede: Simone di Giovanni, mi ami tu più di tutti questi? Cosa può rispondere Simone? Gli dice: sì Signore. Attenti a quelli che vi rispondono sì Signore, perché poi vi fregano. Dice: sì Signore. Quindi Gesù gli ha chiesto: mi ami tu più di tutti questi? E lui dice: sì Signore. Quindi significa che lo ama più di tutti questi, ma non può dirlo. Allora dice: tu lo sai che ti voglio bene. E l'evangelista adopera il verbo greco voler bene, che in greco è phileo, da cui la parola filosofia, filantropia, che significa un bene reciproco. Io ti voglio bene perché tu mi vuoi bene. Quindi Pietro non può rispondere né che lo ama, e tantomeno che lo ama più di tutti gli altri. Però ci prova e dice: sì Signore, ti voglio bene, tu lo sai che ti voglio bene. Ebbene, Gesù accetta la risposta di Simone. Qui c'è tutta la pedagogia del Signore. Dio è presentato nei Vangeli sotto l'aspetto del padre e sotto l'aspetto della madre. Questi due aspetti sono complementari. Il padre, nella cultura del tempo, è colui che stimola il figlio ad essere come lui e ancora di più. La madre è colei che accetta il figlio incondizionatamente così com'è. È importante che ci sia equilibrio tra questi due aspetti, perché se c'è soltanto l'aspetto paterno, uno si sente scoraggiato e avvilito di non rispondere alle aspettative paterne e di deluderlo. Se c'è soltanto l'aspetto materno, uno si può adagiare nei propri limiti. Allora gli dice Gesù: nutri i miei agnelli. Allora qui l'evangelista adopera il verbo viene tradotto normalmente pascere, nutrire, che si adopera sia per gli animali ma anche per le persone. Quindi nutri e i miei agnelli. Gli agnelli sono gli elementi più deboli, gli elementi più fragili della comunità. Gesù accetta la risposta di Pietro: mi vuoi bene? Ebbene, il bene che mi vuoi non lo devi dimostrare a me, trasformalo in nutrimento, cioè comunicazione di vita, agli elementi più deboli e più fragili della comunità. Nella comunità non tutti hanno le stesse energie, non tutti le stesse capacità. Non ci si può permettere che qualcuno rimanga indietro. Quindi Gesù per prima cosa gli chiede che questo amore, questo voler bene che Pietro nutre nei suoi confronti, lo trasformi in comunicazione di vita agli agnelli. Ma attenzione, Gesù, e lo sottolineerà per tutte le tre volte, nutri i miei agnelli. È importante questo. Il gregge è di Gesù. Chiunque tenta di impadronirsi del gregge è un ladro, è un brigante, è un assassino. Gli agnelli, il gregge è di Gesù. E poi nella prima lettera di Pietro si sottolineerà, dice: abbiate cura del gregge che Dio vi ha affidato, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. Quindi Gesù invita a Simone a nutrire, cioè alimentare, comunicare vita agli elementi più deboli. Potrebbe finire qui, ma se è testardo Pietro, è più testardo Gesù. E questo brano è importante, perché se Gesù è riuscito a convertire un testardo come Pietro, riuscirà senz'altro anche con noi. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, e ripete di nuovo il primo termine, che sottolinea il motivo del tradimento. Mi ami? Qual è la differenza con la prima domanda? Nella prima domanda aveva detto: mi ami più di tutti questi? Adesso Gesù scende in basso, Gesù va incontro alle capacità del discepolo, evita la comparazione con gli altri e gli chiede: mi ami? Cosa fa Pietro? Gli rispose di nuovo: sì Signore, tu sai che ti voglio bene. Per due volte Gesù gli chiede se lo ama, un amore che si fa dono generoso e gratuito, e Pietro, che lo sa che non ha questo titolo d'amore, per due volte risponde che gli vuole bene, e Gesù anche questa volta accetta. E Gesù gli dice: proteggi le mie pecore. Letteralmente bisogna tradurre, ma in italiano non viene bello. Pastura, che si rifà all'attività del pastore, che è colui che difende il gregge. Gesù aveva parlato di sé come pastore, colui che dà la vita per le sue pecore. Ebbene, Gesù chiede a Pietro, visto che gli vuol bene, di proteggere questa volta le pecore. Prima ha parlato degli elementi più deboli. Gli elementi più deboli, più fragili della comunità, vengono sempre al primo posto nelle attenzioni delle guide della comunità. Poi Gesù va a parlare delle pecore, ma ancora una volta, attenzione, le mie pecore. Non ci pensino questi aiutanti di Gesù a credersi i pastori delle pecore e i proprietari del gregge. Quindi due volte Gesù gli chiede: mi ami? E due volte Simone risponde: ti voglio bene. La terza volta Gesù mette con le spalle al muro il discepolo. Gli disse la terza. Non c'è, prima aveva scritto gli disse di nuovo. La terza non è una domanda in più. L'articolo determinativo indica che è una domanda particolare. Usa l'articolo determinativo la terza, e perché questo? Perché il povero Pietro, da quando il gallo cantò, quando lo tradì per la terza volta, al numero 3 il poveretto va in fibrillazione. Ogni volta che da quel momento in poi Pietro sente il numero 3 è come se avesse una scossa. C'è negli Atti degli Apostoli, la conoscete, la scena molto bella. Pietro è su una terrazza che prega, vede scendere una tovaglia con tutti gli animali del creato e una voce gli dice: alzati, uccidi e mangia. E lui, duro: giammai, non ho mai mangiato niente di impuro. E ancora con quelle convinzioni del puro e l'impuro. La seconda volta la voce: alzati, uccidi e mangia, giammai Signore. La terza volta: ho capito, ho capito. Quindi il numero 3 serve per svegliare Pietro. Allora gli disse la terza, e qui Gesù è di una grande abilità. Quanto mi sarebbe gustato assistere a questo match. Sembra di vedere un incontro di pugilato con Pietro ormai suonato alle corde. Allora due volte Gesù gli ha chiesto: mi ami di più? Mi ami? E lui: sì Signore, ti voglio bene, sì Signore, ti voglio bene. La terza lo incastra, sentite: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? È fatta, è fatta. E finalmente, finalmente adesso assistiamo al crollo. Pietro, strano, c'è il soprannome negativo, ma vediamo perché. Rimase addolorato che la terza, traduco letteralmente, non c'è volta, gli dicesse: mi vuoi bene. Perché c'è il soprannome negativo? Perché ricorda il momento del tradimento, quando l'evangelista scrisse: Pietro negò di nuovo. Il dolore che non era apparso nel momento del triplice rinnegamento di Gesù compare qui per la prima volta. Finalmente Pietro si rende conto di quello che ha combinato, di che disastro che è stata la sua sequela di Gesù, e finalmente crolla. Allora è rimasto addolorato che la terza gli dicesse: mi vuoi bene? E gli dice: Signore, tu sai tutto. Finalmente. Ricordate quando Gesù gli ha detto: tu per ora non puoi seguirmi. E lui: io non ti posso seguire, io sono pronto a dare la mia vita per te. È crollato di fronte alla domanda di una servetta. Tu sai tutto, tu sai, e non può dire che lo ama, perché non ha il titolo. allora tu sai che ti voglio bene. Quindi due volte Gesù gli ha chiesto se lo ama, due volte Pietro ha risposto che gli vuol bene, e la terza volta, quando Gesù gli chiede mi vuoi bene, dice tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Finalmente quest'uomo è crollato, finalmente ha capito il messaggio di Gesù, e Gesù accetta la sua risposta. Gli dice Gesù: nutri, il verbo che ho adoperato la prima volta, ricordate, per gli agnelli, le mie pecore, e il termine usato per l'ultima volta, per le pecore. Quindi unendo il verbo della prima volta, nutri i miei agnelli, con l'oggetto della seconda, pastura le mie pecore, Gesù unisce il tutto. L'amore a Gesù non si vede in un rapporto diretto verso Lui, ma soltanto quando si orienta la propria vita per alimentare quella degli altri. Questa è l'unica garanzia dell'amore di Dio. È importante questo, perché certe tradizioni spiritualistiche hanno presentato un'immagine dell'uomo talmente assorbito da Dio che non ha tempo di occuparsi delle miserie degli altri. Voi lo sapete, la caricatura l'abbiamo più vista più volte, delle persone pie, delle persone religiose, talmente prese dalle loro pratiche religiose che non hanno modo di occuparsi dei vostri bisogni. Penso che è capitato anche a voi di conoscere queste caricature della religione, persone alle quali chiedete una mano perché avete bisogno e vi sentite rispondere: ti ricorderò nelle preghiere, e voi rimanete come prima. L'amore verso Dio si vede soltanto nell'amore che comunica e alimenta vita per gli altri, altrimenti si finisce come una suora tanti anni fa a un corso di esercizi che aveva capito tutto dell'incontro, mi disse: ha ragione Padre Alberto, io sto tanto bene con il Signore che non sopporto di stare con le mie sorelle. Aveva capito tutto. Allora Gesù dice: nutri le mie pecore. Ed ecco il clou della narrazione. In verità, in verità, quando c'è questa affermazione solenne, significa qualcosa di molto importante sulla quale Gesù richiama l'attenzione. Io ti dico, quando eri più giovane ti mettevi una cintura e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, un altro ti metterà la cintura e ti riporterà dove tu non vuoi. Le indicazioni che ci dà l'Evangelista con questa frase di Gesù possono alludere al supplizio della croce, proprio quello che Pietro aveva cercato di evitare per il suo maestro. Perché? Perché non era semplicemente una condanna a morte, ma era una tortura terribile riservata, secondo la Bibbia, ai maledetti da Dio. Perché i sommi sacerdoti per Gesù non hanno scelto la pratica giudaica di scegliere le esecuzioni capitali, che era la lapidazione? O perché, consegnandola ai romani, non l'hanno fatto decapitare, secondo l'uso romano di eseguire le sentenze capitali? Perché per Gesù hanno chiesto la crocifissione e l'hanno fatto gridando, l'hanno pretesa la crocifissione? Perché non bastava ammazzare Gesù. Ammazzare Gesù rischiava di moltiplicare l'effetto della sua azione, perché ammazzando Gesù si creava un martire e la situazione sarebbe stata peggio che con Gesù in vita. Non volevano ammazzare Gesù, dovevano diffamarlo, dovevano fargli perdere la reputazione, e per questo hanno scelto la condanna a morte, che nella Bibbia è riservata ai maledetti da Dio. Ma come avete potuto credere che fosse il figlio di Dio o il Messia? Cosa dice il libro del Deuteronomio? Maledetto colui che è appeso a un legno. E che fine ha fatto Gesù? Appeso a un legno. Quindi è maledetto, a meno che non osiate contraddire la parola di Dio. Quindi era questo che Pietro non voleva per Gesù, una condanna infamante. Allora Gesù gli dice: quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e quindi può essere un'allusione al supplizio della croce, quando le mani vengono tese sul legno, legate o inchiodate, e un altro ti metterà la cintura e ti porterà dove tu non vuoi. Il condannato veniva legato a una corda e il boia se lo portava fino al luogo dell'esecuzione capitale. Quindi Gesù gli fa capire che non il successo con il Messia l'attende, ma la morte infamante, la stessa di Gesù, sarà il suo destino. Quindi ecco Gesù finalmente adesso che chiarisce al discepolo le conseguenze che comporta il seguirlo, vedremo la risposta. E qui c'è un'espressione molto strana. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. L'Evangelista contrappone due aspetti che ci possono sembrare contrastanti: la morte e glorificare Dio. A Simone, che si era dichiarato disposto a morire per Gesù, ricordate, sono pronto a dare la mia vita per te, il Cristo risuscitato non lo invita a dare la vita per lui, ma a morire come lui. E perché l'Evangelista aggiunge alla morte la gloria? La gloria di Dio si rende visibile quando c'è il dono della propria vita, non soltanto nelle estreme conseguenze di una morte fisica, ma ogni qualvolta si manifesta amore per gli altri attraverso opere, lì si radia la gloria di Dio. E su questo, anche perché poi dopo nell'Eucaristia i tempi non ci permetteranno di approfondire, su questo dobbiamo approfondire un tema del linguaggio. Nella concezione del tempo, Dio era concepito in alto. C'era, gli uomini stavano sulla terra e Dio era lontano nel cielo. Per cui tutto quello che proveniva da Dio scendeva dall'alto, quindi si usava il verbo scendere. Allora Dio che scende, lo Spirito Santo scende sulle persone. Quindi nella concezione cosmologica culturale dell'epoca, Dio è in alto e tutto quello che proviene da Dio scende in basso agli uomini. Poi, come vedremo tra poco nell'Eucaristia, nel Vangelo, con Gesù cambia tutto questo. Con Gesù Dio non solo non è in alto, ma è talmente intimo agli uomini che si vuole fondere con loro. Allora, ed è importante questo, significa che creati a immagine e somiglianza di Dio, Dio è già in noi, il suo spirito è già in noi. Pertanto non c'è bisogno di alzare le mani al cielo per accogliere questo spirito che scende, lo facciamo come gesto simbolico, però dobbiamo capire che lo Spirito Santo non scende quando alziamo le mani al cielo, ma quando ci rimbocchiamo le maniche per servire gli altri. È nell'amore che si fa dono che si manifesta la gloria di Dio. È importante. Quindi non un Dio esteriore a noi, ma un Dio interiore che, nella misura che noi siamo capaci di trasformare questo amore in doni di generosità, di compassione e tenerezza agli altri, manifesta la sua gloria. Manifestare la sua gloria significa rendersi visibile. Più la persona ama e più rende visibile la presenza divina che lo abita. Quindi Gesù dice, questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E ecco il colpo di scena finale, e detto questo gli dice, seguimi. Quello che Gesù non gli aveva detto all'inizio a Filippo, ha detto seguimi, adesso finalmente Gesù lo dice a Simon Pietro. Finalmente, adesso che questo discepolo ha demolito tutte le sue difese, si è sbarazzato della sua corazza, finalmente adesso Gesù gli dice, adesso segui me. Adesso che finalmente sai qual è la fine che ti aspetta, adesso se vuoi puoi seguirmi. Ma non per niente si chiama Pietro. Gesù gli dice, segui me, è soltanto l'inizio, poi lo facciamo nella seconda parte, guardate il versetto 20, clamoroso. Allora Gesù finalmente, non glielo aveva mai chiesto, finalmente Gesù dice: segui me. Leggete, Pietro, quindi sta facendo qualcosa di negativo, si volta, ancora non è capace di seguire Gesù. Bene, ci prendiamo l'intervallo alle 11 in punto.